Nessuno Fuori Gioco è nato nel 2011, fondamentalmente dalla riflessione su che cosa potesse significare vivere in un campo rom a Torino. Pensare a quei ragazzini che vivono lì dentro, che appartengono a una cultura in decadenza, forse, e ai margini di una cultura che non li vuole. E allora il pensiero è stato quello di provare a coinvolgerli, a capire che cosa si potesse fare con loro per fare in modo che questa distanza che c'è fra il campo e il mondo di fuori potesse accorciarsi.
È una squadra di romeni dove ci sono anche gli italiani ci sentiamo come una squadra. A volte litighiamo, però a volte vinciamo quando vogliamo.
L'idea che mi è venuta, che poi è stata condivisa all'epoca con Emanuele e Costanza, che sono stati quelli con cui prima è nata la prima idea di Nessuno Fuori Gioco realmente, è stata quella di coinvolgerli in attività sportive di calcio, che è lo sport, diciamo, più amato al mondo, che sicuramente poteva piacere anche a loro, che richiedeva però di essere squadra per poter essere giocato, quindi chiedeva loro di fare uno sforzo maggiore rispetto ad altre attività più libere, e in più dava la certezza della costanza, gli allenamenti settimanali, la partita il sabato. Quindi l'idea è davvero quella di provare a portare fuori i ragazzi dal campo per avvicinarli al mondo normale, al mondo di tutti i giorni, attraverso un'attività bella ma impegnativa e che li costringesse a essere un gruppo.
Vai Madi, vai, bravissimo, vai Madi, ancora baci, sorrisere dietro, sorrisere dietro, bravo Madri, ok, dai che tua. Ricky, dove sei? Ma perché a loro? Tutte le volte lo fai.
Faccio il volontario per l'associazione Nessuno Fuori Gioco da circa 3 anni, da quando è nata l'associazione, ed è un'esperienza davvero molto bella per me, sicuramente un'esperienza di incontro con tante persone che probabilmente non avrei incontrato nella mia vita consueta, e tante persone che sono diverse da me, e questa è la cosa più bella, perché intanto mi mette di fronte anche alle mie paure. Il mondo degli spaventosi zingari che insomma, se non li incontri ti fanno paura.
Della squadra?
La squadra pensiamo che fa schifo.
Per me la squadra, solo per me, o penso anche per quelli là, che mi trovo bene in questa squadra. Perché gioco bene, perché ascolto l'allenatore, rispetto le regole.
Ma perché a loro? Tutte le volte lo fai.
Sicuramente la condizione di vita dei ragazzi coinvolti è stata importante, non tanto per la situazione emergenziale, ma per la situazione di distanza dal mondo normale. O meglio, questa distanza che in realtà è solo mentale, perché poi è al limen, no? Al limite della città, al limite dal visibile. Ma è una condizione che esiste, no? Siamo abituati a considerare il campo un non luogo, mentre è un luogo che esiste, che c'è, che è abitato da persone, che sono vive, in una maniera sicuramente diversa da noi, ma abitano la città, ma sono relegati in un posto poco visibile, lontano dagli occhi. Quindi sicuramente scegliere di rivolgersi a ragazzini rom, romeni, che vivono nei campi, in campi non autorizzati, quindi senza neanche l'acqua corrente, l'energia e tutto il resto, è stato un fattore determinante.
Fatemi
forse faccio il tappabuchi, nel senso che faccio un po' l'allenatore quando serve, un po' il dirigente, perciò se c'è da scrivere una lettera, io è una cosa che faccio, insomma, faccio un po' di tutto, il magazziniere, lavo le magliette, trasporti, andiamo a prendere i bambini, li portiamo ai bambini, poi ormai sono diventati ragazzi, perciò tempo fa erano bambini, ma ormai sono cresciuti.
Nessuno voleva giocare con noi. Siamo una squadra di perdenti. Ma non mi importa. Guardami, che cosa vedi? Io combatto, sorrido e corro. Amo il gioco. Io gioco e vinco anche quando perdo.
Ordinati, vedi dove sei, torna a posto. Sono 5 minoria. Ok, andiamo, vai.
Principalmente, sicuramente, però non con lo spirito di pietas cristiana del voler aiutare o voler salvare degli ultimi. Non era questa l'idea, era quella di in realtà cavalcare il naturale protagonismo di un adolescente, di un preadolescente, voler farlo diventare parte di qualcosa, tirando fuori le proprie motivazioni, le proprie attitudini naturali, no? Semplicemente provando a incanalarle in una cosa che fosse più vicina alla normalità, da cui poi potevano nascere strade che non possiamo immaginarci, ma che potessero essere il frequentare con regolarità la scuola, il avere relazioni sociali al di fuori del campo.
Potete prendere un pallone a testa, Madeline. Un pallone a testa, correte col pallone. Non così, Giorgio, non è buono.
Quando abbiamo iniziato non eravamo così forti.
Alza la testa. Oh, guarda quello che fai.
Ma a poco, quando siamo saliti, siamo diventati più forti. Perché abbiamo smesso di litigare e ci siamo impegnati di più. La prima cosa che mi viene in mente era scarso, ma quando è venuto Timothy nella mia vita è stato bellissimo. Mi ha insegnato tutto quello che sapeva.
Ciao Ronaldo. Ok, proviamo al 3. Ciao Ronaldo, buongiorno.
Timothy è il mio allenatore di calcio.
Noi facciamo di prima adesso.
A volte ci si grida perché facciamo delle cose che non dovremmo fare, ma a volte lo facciamo ridere, lo facciamo divertire.
Perché sbaglia il passaggio? Perché sbaglia sempre il passaggio sinistro. Lo prendo in giro. Che voglia di mettersi in impegno e imparare. Gli passa la voglia.
La prima esperienza di Nessuno Fuori Gioco, che all'epoca ancora non si chiamava così, era solo il nome di un progetto, appunto Nessuno Fuori Gioco, era quello di coinvolgere dei ragazzini romeni che vivevano nei campi. La prima idea era quella comunque di provare a far diventare l'esperienza il più normale possibile, aprendosi alla cittadinanza. Questo è stato assolutamente difficile e continua a essere difficile aprirsi alla cittadinanza, perché un po' di pregiudizio, un po' perché tutti i ragazzi, più o meno tutti quelli che vogliono giocare a pallone, già giocano da qualche parte in qualche squadra, quindi è stato difficile reclutare dei ragazzi che giocassero con loro.
Un pallone a testa, correte col pallone. Non così, Giorgio, non è butto il pallone lungo e gli corro dietro, ma è porto il pallone a spasso.
Da un lato è un limite, nel senso che se consideriamo Nessuno Fuori Gioco come un progetto di integrazione, di sicuro è un progetto di integrazione che manca di una parte, che manca quelli che dovrebbero integrarsi, quello che dovrebbero integrare, mettiamola così. Se invece lo si guarda da un punto di vista diverso, che è poi quello che è più mio in qualche maniera, che è quello del laboratorio di coesione sociale, che è il sottotitolo che ci siamo dati, significa lavorare sulle capacità, sulle competenze che ogni ragazzo deve avere, deve acquisire per poter avere delle relazioni normali. Vuol dire banalmente passare da modalità di relazione brutte a relazioni invece fondate su rispetto e su dirsi le cose invece che usare le mani.
È un nostro compito. Ora si vede, c'è un allenatore che dice,
come dice l'allenatore del Toro, Ventura, ragionare per noi e non per l'io.
Bravo Sori, dai, coordinate, guarda che c'è dietro Francesco, c'è dietro.
Il tentativo è quello di, appunto, di acquisire competenze di collaborazione, di attenzione all'altro, di mutuo soccorso.
No, non durante magari. Sori, vai a farti la doccia.
Sicuramente il calcio è solo un pretesto. È un pretesto nel senso che nessuno di noi aveva intenzione realmente di pensarsi allenatore o tattico, no, dirigente di una squadra di calcio. L'altro punto fondamentale è l'attitudine alla sconfitta. Provare a sconfiggere questa attitudine alla sconfitta. Io non credo che i miei ragazzi faccia piacere perdere. Penso però che siano quasi abituati a farlo. E la loro reazione di fronte alla sconfitta è una furia cieca, disordinata, senza la minima organizzazione, e quindi la sconfitta diventa sempre più gravosa. Mentre invece imparare a non perdere, o meglio imparare a provare a vincere, richiede un po' di organizzazione, un po' di serenità, di lucidità mentale, di concentrazione esclusivamente a quello che avviene nel campo da calcio, quindi essere presenti al momento.
Madre, fatti vedere, non scappare. Torna, Rizzolini, svegliati. Vai, madre, torna. Madre, il tuo quello. Bravo, torna ordinati. Dai, ordinati. Rizzolini, torna dietro. Ok, capo, dai, Rizzolini. Mandalo. Guarda, madre. Stai giocando male. Va bene, Ricci non serve a niente, ragazzi.
Il calcio ci offre la possibilità di lavorare tutte le settimane, che vuol dire avere una costanza di relazione nel tempo, e solo tramite la costanza si creano le relazioni che vanno al di là del pallone, perché i ragazzi hanno delle vite, e ogni settimana però loro hanno modo di incontrarci e di vedere la costanza. Noi vediamo una crescita dei ragazzi che adesso, appunto, da quando avevano 9-10 anni, adesso ne hanno 13-14, e sono cresciuti, sono cambiati, ed è, credo, anche per loro consolante sapere che c'è qualcuno che pensa a loro, che ascolta le loro storie, che è un punto di riferimento.
Finalità di nessuno fuorigioco credo che sia l'incontro, perciò il conoscersi, poi il dare l'opportunità ai ragazzi italiani e non italiani di trovare su un campo di gioco proprio questa l'incontro, la relazione, l'affrontare le proprie paure, un po' come è capitato a noi allenatori e dirigenti. E poi, vabbè, naturalmente, se possiamo poi andare più in profondità, parlare di diritti. Molto spesso noi non li conosciamo neanche, i nostri diritti. Addirittura è capitato anche a noi dirigenti di scoprire strada facendo che alcuni diritti erano negati e non ce ne rendevamo conto 3 anni fa. È solo lavorandoci su che scopri, per esempio, che per certi versi il diritto alla salute non è garantito a tutti allo stesso modo.
Il posto dove vivo è brutto perché non c'è il bagno, non c'è dove ci dolce dove ci facciamo la doccia e poi è molto sporco. Questa barca è vicino al fiume, quando piove, come si chiama il fiume, il Po si alza, inonda tutto. A me da piccolo mi stava per trascinare via.
Quando si ha a che fare con dei ragazzini e delle ragazzine, non si può non tenere conto delle loro famiglie. Per cui, oltre al calcio e l'attività sportiva che offriamo ai ragazzi, abbiamo un assistente sociale che si occupa delle famiglie, dà loro un sostegno alla genitorialità, come l'abbiamo chiamato, che significa semplicemente accompagnare i genitori nel percorso di crescita dei ragazzi, accompagnare i genitori a riconoscere i bisogni che magari loro non pensavano neanche se potessero esistere, come quello di giocare a pallone, come quello di avere una vita sociale al di là del campo, come provare a coinvolgerli maggiormente nella vita dei loro figli. Oltre a questo, il Nessuno Fuorigioco si è evoluto, adesso abbiamo 3 squadre, di cui una femminile, in cui la componente rom è minoritaria, sono 4-5 ragazzine rom e 15 ragazze italiane, peraltro molto brave a giocare a pallone, quindi che aiutano direttamente sul campo le ragazze a giocare meglio e impegnarsi un po' di più. Si avvale di molti tifosi, di un sacco di gente che viene a vedere le partite e tifa per i nostri ragazzi, ragazze per cui non tifa mai nessuno. Credeva fosse possibile. Nessuno credeva fosse possibile mantenere questa squadra di calcio, mantenere la loro attenzione per così tanto tempo. Nessuno pensa che sia possibile che dei rom giochino a pallone o che facciano delle cose normali. Invece no, invece sono ragazzi normali e quindi bisogna solamente dare loro delle possibilità. Bisogna fare in modo che i loro genitori abbiano delle possibilità e che possano riconoscere i bisogni che davvero loro probabilmente non sanno neanche che esistano.
Timothy è il mio allenatore di calcio, ha dei bei baffi, una bella fidanzata ed è pure bravo, perché ci insegna tutto quello che sa. Quando finisco la giornata con il calcio sono felicissimo. Per me la mia squadra è bellissima, perché ci sono gli italiani, i rumeni, anche i musulmani. Che non gli importa se siamo rumeni e siamo come dei fratelli. Io quando gioco il pallone mi sento molto bene, sono il mio agio, perché come posso dirti, perché se non tocco palla in qualche modo io divento molto isterico.
All'inizio siamo un po' forti, abbiamo 10 punti, dobbiamo fare 50 punti, bisogna un po' di fuoco. Quando usiamo la capacità vinciamo, quando no perdiamo. Io penso che dobbiamo andare avanti.
I bambini, la maggior parte dei nostri giocatori vive in una realtà di campo rom, dove ci sono dei confini interiori e non solo, insomma, per cui è difficile uscire da quella realtà lì. Uscire dal campo è complicato per loro, sia per loro motivi psicologici ma anche per motivi esterni a loro, ed è proprio una questione di diritti. Perciò per i bambini non residenti, loro sono bambini che non hanno la residenza nella città di Torino, sono come dei fantasmi, non avendo la residenza non hanno diritto di giocare nelle squadre iscritte ai campionati della Federazione Italiana Gioco Calcio.
Giorgio a me mi sta simpatico, è bravo e sbaglia alcune volte i passaggi. Sorin, che non lo sopporto, è pazzo e quando gli viene le crisi butta il pallone come gli viene. Dopo c'è Madeline.
Noi non possiamo partecipare ai campionati federali perché per partecipare c'è bisogno di documenti e noi non ci abbiamo la residenza. Perché vivere in un campo rom sito spontaneo prevede di non avere la residenza. E questo è una forte limitazione al loro diritto al gioco.
Il portiere è scarso. Anche il mio fratello piccolo 2 anni fa così.
Quindi nessuno fuori gioco si è preso l'impegno di garantire e di estendere il diritto al gioco a tutti e a tutte.
C'è Pichi, quello non vendo un sacco di tempo. Rupi, chi c'è ancora?
Io vorrei vivere in una casa normale dove c'è una famiglia normale, come considerati italiani. Altri ci considerano come dei rumeni venuti dalla Romania. Io e i miei tre fratelli, Roberto e Francesco, siamo nati qua, ma Sorin, Vasile e Susanna sono nati, i fratelli più grandi, in Romania. Noi abitiamo a una casa di legno, anzi una baracca dove mio padre ha costruito un tetto, e sulla facciata della casa ci ha messo la porta e gli altri legni. Così sembra una vera casa per me e per i miei fratelli. Poi ogni sera che torniamo mia madre mi dice come va il mio Ronaldo e il mio Messi. E vabbè, vanno bene papà, mamma, buonanotte.
Una delle cose che a loro piace di più non è solo quello di giocare a calcio, ma invece di andare a fare le gite in montagna. E perciò quando andiamo su per i boschi, facciamo la corsa per raggiungere quello che abbiamo chiamato la grande pietra, da dove si gode un bellissimo panorama, loro proprio durante l'anno si ricordano di questo fatto e ci chiedono quando è che torniamo in montagna, quando è che andiamo di nuovo su alla grande pietra. E l'occasione che vogliamo anche offrire ai ragazzi è di vedere che oltre alla realtà del campo, che è una realtà dura, insomma, in cui non hanno i servizi più semplici, più basilari, non hanno l'acqua, non hanno la luce, vivono in mezzo al fango, in mezzo ahimè anche ai topi, perché i campi si trovano lungo le sponde del fiume Stura. E, ecco, l'occasione di portarli anche a vedere dei luoghi belli, dei luoghi più puliti, l'occasione dopo gli allenamenti e dopo le partite di farsi una doccia calda. Loro passano le ore sotto la doccia, dobbiamo proprio portarli, trascinarli fuori. Queste sono cose piccole ma occasioni preziose, ecco. Farli sentire che i campi da calcio, non i campi Roma, i campi da calcio sono un luogo anche per loro, non solo per gli altri. Loro sono abituati a vederli da fuori, da dietro le recinzioni, invece possono entrare in un campo da gioco e giocare la loro partita.
Posto subito! Ricky, torna al tuo posto!